prima notizia, andiamo sempre in Russia-Ucraina.
Andiamo in Russia. Russia-Ucraina. Questa notizia si chiama Il tesoro di Wagner. Prigozhin.
Russia, il tesoro di Prigozhin. 43 milioni e lingotti d'oro nell'ufficio della Wagner. Un vero tesoro. 5.000 banconote per un valore di circa 4 miliardi di rubli, l'equivalente di 43 milioni di euro, sono state trovate all'interno di scatole vicino al rifugio del fondatore e leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Sono stati trovati anche 5 kg di lingotti d'oro. E la domanda che tutti si chiedono, ma da dove ha ricevuto questo tesoro?
Questa è la domanda da fare. Chi è che gli ha dato questo tesoro?
E chi è stato? Si sa o non si sa?
Questa notizia è prossima, la leggiamo dopo o adesso?
Non lo so, come vuoi.
Leggila adesso, Quotidiano Nazionale, Putin.
Quello che ho letto era Il Tempo.
Sì.
Il Quotidiano Nazionale dice Putin disarma la Wagner e ringrazia l'esercito e Shoigu.
Shoigu, il generale Shoigu sarebbe il responsabile, il capo dell'esercito russo.
E della difesa, sì.
Sì. Guarda, Il Tempo, c'è un articolo interessante.
Il Tempo?
Carta bianca.
Carta bianca. Orsini spiazza Berlinguer. Putin ha fatto un test.
Berlinguer sarebbe la conduttrice, no, di Carta bianca. La figlia di Enrico Berlinguer, che era il capo dei comunisti. E la spiazza è una giornalista bravissima, questa qui, non è troppo pappagallo come tutti gli altri, un pochettino più, insomma, ricorda molto suo padre, che era un comunista serio, suo nonno era un pagliaccio che cambiava a camaleonte. E poi non essere comunista, però rispetti le persone che hanno carattere. Guarda Il Foglio.
Putin in difficoltà, non rispetta l'accordo sul petrolio. Tensioni tra Mosca e Riyadh.
Allora, AGI, Agenzia Italia?
Putin ammette. Siamo stati sull'orlo della guerra civile. Prigozhin è a Minsk.
Però quello che colpisce è Orsini che dice spiazza Berlinguer, Bianca Berlinguer si chiama la conduttrice, e dice Orsini, Putin ha fatto un test.
Che tipo di test?
Cioè, tutta questa messa in scena della ribellione di Prigozhin, che in realtà si è ribellato, però in un certo senso Putin gli ha dato molta corda, perché sono mesi che questo qua maledice il quartier generale russo, maledice i generali, e ce l'aveva molto con Shoigu, il capo dell'esercito russo. E dice, cioè praticamente Orsini dice ha fatto un test Putin. E allora qual è il test? Sarebbe di vedere chi assecondava Prigozhin e chi gli andava contro. Infatti c'era il secondo generale del corpo d'armata lì, il secondo generale, un generale che l'hanno soprannominato il generale Armageddon, perché è quello che ha fatto bombardamenti alla grande in Siria. E lui sembra che, lo hanno arrestato infatti, perché sembra che non si è staccato troppo da Prigozhin. Quindi qui infatti Orsini, che lui... Orsini, e lui c'ha l'occhio fino, lui vede queste cose, ha detto Putin sta facendo un test per vedere chi sono i generali che potenziali ribelli, ed ha arrestato questo qua.
Ma se lui sta facendo un test, vuol dire che Putin ha pianificato insieme a Prigozhin questa rivolta?
No.
No.
No. Semplicemente che a volte i governi ti danno corda.
Quindi stava approfittando per vedere chi è leale e chi non lo è, ma sì, non l'ha pianificato lui?
Come quando l'attacco alle Torri Gemelle, che la CIA sapeva che arrivavano questi terroristi che volevano fare l'attentato alle Torri Gemelle. L'ambasciatore, mi pare della Croazia, che è americano, ha detto ci sono questi arabi che chiedono il visto per venire in America. però sono segnalati e io non gliel'ho dato il visto. E allora è arrivato il messaggio dal Pentagono, fa dateglielo subito. Ho detto no, non posso perché sono segnalati pericolosi terroristi. Dateglielo, nostra responsabilità. E ho dovuto dargli il permesso di andare in America ed erano quelli che poi hanno guidato gli aerei contro le Torri Gemelle. Cioè praticamente la CIA gli ha dato corda a questi qua. La CIA sapeva che venivano a fare un attentato, sapevano tutto, e un po' come Pearl Harbor, che hanno permesso ai giapponesi di bombardare Pearl Harbor, che Roosevelt sapeva che arrivavano navi da guerra. Glielo avevano segnalato canadesi, inglesi, sono navi da guerra, giapponesi che arrivano. E Roosevelt ha fatto orecchie da mercante fino dopo il bombardamento. Però guarda caso, il giorno prima del bombardamento, le navi migliori, la portaerei, se n'è andata via da Pearl Harbor. Quindi ha salvato le navi migliori e ha fatto bombardare le altre con 3.000 soldati americani morti. Torre Gemelle sembra che ci sono dei documenti che sembra che la CIA lo sapeva benissimo, però aveva bisogno della strage a Torre Gemelle per giustificare la guerra, la virgolette, la reazione americana contro l'Afghanistan e l'Iraq. Capito? E volevano fare lo stesso con Venezuela, se non che Chavez ha detto no, 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 si è impuntato contro l'America, ha lottato, l'America è stata lontana da Chavez e poi lo hanno fatto morire di un provvidenziale, virgolette, cancro ed è morto. Qui, qua, perché non è difficile far morire uno di cancro e infettarlo. Insomma, cioè, dietro le quinte c'è cioè, di quella sporcizia che ci fanno rizzare i capelli. Quindi Putin, che l'hanno provocata ad invadere, e lo vedo come che lui praticamente qui ha dato corda al cuoco, perché Prigozhin è chiamato il cuoco di Putin, e questo qui per mesi è andato avanti a offendere i quartier generali, i generali dell'esercito russo. Però cosa è successo? È successo che a un certo punto gli è andato alla testa, lo hanno riempito di soldi a non finire e questi soldi secondo me sono gli stessi soldi che hanno ricevuto a Kiev quando nel 2014 i filonazisti ricevettero soldi per sparare sulla folla, sparare sulla polizia, creare il caos e quindi il colpo di Stato che è avvenuto ed è caduto il presidente filo russo e hanno insediato un burattino pro-americano. È sempre la CIA che paga. Quando ci sono rivoluzioni in giro per il mondo, guarda caso che le rivoluzioni avvengono di solito in quelle nazioni che danno fastidio all'America,
È vero.
dove c'è un governo che dà
Eh
fastidio
sì.
all'America.
È
Non
vero.
succede nel Vietnam, non succede nel Laos, non succede nella Cambogia, non succede nella Corea del Nord perché o non possono, o non gli interessa, il Vietnam non gli interessa l'America ormai. Il governo è comunista, però non gli interessa farlo cadere perché non dà fastidio. Però la Russia dà fastidio, però la Siria dà fastidio, però Gheddafi dava fastidio e così via. E loro lì fanno cadere i governi con rivoluzioni interne. Se la rivoluzione interna non basta, e loro uccidono Gheddafi, cercano di uccidere, capite, fanno cadere il governo. Arrivano i Marines come a Panama, che hanno invaso, i Marines hanno invaso Panama, però quando riescono a farlo attraverso burattini come in Cile, che hanno sostenuto Pinochet contro i comunisti di Allende, l'America è una nazione che per eccellenza lavora attraverso burattini, attraverso, gli piace fare la guerra per delega, come in Siria, attraverso l'ISIS, che i leader americani hanno ammesso che l'ISIS era Al-Qaeda anche, era una creazione americana della CIA, sono loro che l'hanno creati. E allora chi ha dato questi soldi a Prigozhin? Secondo me la CIA. E come mai che Prigozhin era così contro l'Ucraina? Sì, d'accordo, ma vedi, il diavolo usa uno o l'altro. E allora cosa ha fatto? Se la CIA non poteva convincere Prigozhin a non odiare l'Ucraina e l'America, e allora gli infiltrati, questa è un'opinione mia, infiltrati dalla CIA nella cerchia ristretta degli amici di Prigozhin, lo hanno montato. Tu meriti di essere presidente della Russia. Capisci? Allora lui cosa fa? Si monta la testa, allora prende i suoi migliaia di mercenari e fa direzione Mosca. E che ho la CIA che gli dice: vedrai, vedrai, mentre vai si ribelleranno tutti in Russia. E allora Prigozhin parte e dopo un giorno si rende conto che è stato ingannato dai suoi consiglieri. Non si ribella nessuno in Russia. Tutti spalleggiano Putin. Il generale Shoigu, Medvedev, il presidente cinese, insomma. Le più alte autorità e quel che è peggio, l'opinione pubblica russa. Non si è smosso nessuno. Nessuno è sceso in piazza a dire a basso Putin, a morte Putin, come fanno in Iran, che a morte questo, a morte quell'altro. Perché sempre gente bagata dalla CIA. Ovunque c'è rivoluzione questi tempi, 9 volte su 10 è sempre la CIA. Capito, che loro hanno tutti i soldi che vogliono, possono corrompere chi vogliono. E questa è la situazione, questo che secondo me il tesoro, 43-44 milioni di euro, trovati in delle scatole vicino al rifugio di Prigozhin, chi gliela date questi qua? La CIA sicuramente.
Ma tu dicevi che non credi che Prigozhin era sotto controllo CIA direttamente, ma solo influenzato da quelli che erano pagati dalla CIA?
Eh sì, no, no, non direttamente, perché lui non è un uomo della CIA,
Non è un traditore
non
diretto
è un
così.
traditore così lui, lui è un ideologo, è un amico di Putin, eh? Infatti per questo è che Putin non l'ha fatto uccidere. Va bene, non ha difficoltà Putin a far uccidere Prigozhin, lui basta che schiocca il dito, il KGB lo fa fuori in 24 ore.
Ma può ancora farlo fuori, no?
Ma non credo che. Cioè, bisogna vedere se gli conviene a Putin di farlo fuori. Cioè,
Se gli conviene.
se lui si comporta bene, che non. Putin lo perdonerà, perché capisce che ha fatto una boiata, una cretinata. Però bisogna vedere come si comporta adesso. Io, come lo vedo io, non lo vedo Prigozhin adesso mettersi contro Putin, perché se firmerebbe la sua condanna a morte. Io invece lo vedo che farà buon viso e cattivo gioco. Intanto lo stanno spogliando della Wagner. Stanno piano piano disarmando la Wagner. Ha perso il suo tesoro, quindi questi soldi gli servivano per manovrare la Wagner. Sono mercenari, quelli lavorano con i soldi. Quindi senza quei soldi non può più manovrare la Wagner così facilmente. Però la Wagner è attiva anche in Africa e lì in Africa Putin gli serve. In Africa la Wagner è una spina nel fianco della CIA, dell'America, che lì opera libera. Cioè, attualmente la Wagner è stato il dipartimento da guerra russo il più potente, il più agguerrito, quello di più successo. E gli fa comodo la Wagner in Africa. Infatti gli ha detto o andate, o vi arruolate nell'esercito russo, poi andranno in Africa, suppongo. Che ci sono già comunque molti, o altrimenti dovete sciogliervi. Quindi è arrivato a capolinea la Wagner. Cioè è cascato nel tranello della CIA. E insomma, perché loro operano così. È come quando c'è stato quell'avvocato difensore che difendeva quella prostituta, Avenatti si chiamava, quella prostituta americana che accusava e ancora accusa Trump di aver fatto sesso con lei. E allora l'avvocato difensore di questa prostituta, da una parte la difendeva per buttare giù Trump, e dall'altra parte lui si presentava come prossimo candidato alle elezioni americane, come presidente, questo avvocato. Quindi lì io quello che ho visto lì è che diciamo lo stato del deep state, il governo ombra americano, emissari, gli avevano detto: senti, attacca Trump e ti aiutiamo a diventare presidente. E poi invece, povero fantoccio, lo hanno mollato e adesso c'ha problemi con la giustizia, mi pare che è andato anche in prigione, cioè, lo hanno mollato completamente. È così che operano lo Stato ombra, così che hanno ucciso John Kennedy, anche suo fratello Robert Kennedy, tramite burattini di qui, burattini di là, e poi arriva il burattino B che uccide il burattino A che ha ucciso Kennedy, però anche lui viene ucciso da un altro, quest'altro si suicida in carcere e l'inchiesta si ferma, si arena, arriva sugli scogli. Così lavora la CIA, così lavora il governo ombra americano. Così era il SISMI in Italia, il servizio segreto italiano ai tempi della P2, quando uccisero Moro, hanno trovato i servizi segreti deviati, eccetera, eccetera. Vabbè, queste sono cose che chiunque studia le notizie un pochettino obiettivamente e non con gli occhiali di sinistra o di destra, se cosa le vede. E quindi questa è la storia di Prigozhin e della Wagner. Va bene, allora è sempre così che la CIA opera sotto copertura, colpi di Stato in Libia, Siria, in Sud America, ho parlato del Cile, di Pinochet, anche nel 1964 in Colombia, va bene, l'operazione in Colombia si chiamava Operazione Gedeone, va bene, che nel 2020 volevano instaurare Guaidó, l'uomo della CIA in Venezuela, e non ci riuscirono perché poi Maduro è stato un osso duro, non ha voluto arrendersi, e Venezuela adesso si sta unendo ai BRICS. Quindi brutte, brutte notizie per l'America, non gliene va bene una.
Sì, ma comunque sembra che la CIA ha una potenza che pochi vedono e conoscono, perché è la CIA che decide se c'è la guerra, se non c'è la guerra, quindi la potenza dell'America ancora c'è.
Sì, non è la CIA che decide, è il governo ombra. La CIA è solo un branch,
Sì,
è
sì, sì.
solo
Uno
un
strumento.
tentacolo del polipo mondiale. L'America c'ha lì, c'hanno tutti, c'hanno l'FBI, c'hanno il servizio giudiziario, il Ministero della Giustizia, e c'hanno le scuole, c'hanno i media, c'hanno le banche, e ognuna di queste cose è un tentacolo della piovra. Insomma, è una grande cosa nostra, una grande mafia, che si è impossessato dall'America a livello governo ombra. Adesso c'è Trump che viene combattuto dall'FBI. FBI, CIA, sono tutti contro Trump. Cioè praticamente è politica al 100%. Cosa da fare orripilare.
Infatti c'è il giornale che ha pubblicato un articolo dove Viktor Orban, il leader dell'Ungheria, ha detto che la pace verrà solo quando l'America deciderà. Perché ha detto che una vittoria sul campo dell'Ucraina per riconquistare tutti i suoi territori dalla Russia, ha detto il leader ungherese, è impossibile. Ha detto che gli ucraini finiranno i soldati prima dei russi e questo sarà il fattore decisivo. Quindi ciò che conta davvero è quello che vogliono fare gli americani. L'Ucraina non è più un paese sovrano, non hanno soldi, non hanno armi, possono combattere solo perché noi occidentali li sosteniamo. Quindi, se gli americani decidono di voler la pace, ci sarà la pace.
E poi ancora il ministro ungherese.
E questo perché hanno fatto una grande riunione, la Commissione europea, per offrire 50 miliardi di aiuti all'Ucraina.
Sono un sacchissimo di soldi.
Però ci voleva unanimità per dare questi soldi e Viktor Orban ha detto no. Quindi ha bocciato tutto, ha bocciato la proposta di aiutare l'Ucraina, ha detto che categoricamente non è da discutere.
No, neanche parlarne.
Che parlarne.
Ci voleva unanimità e Orbán ha detto no, quindi tecnicamente non possono passare.
No, non possono.
Va bene, e poi non so se c'è anche questa notizia che forse ce l'hai lì anche che l'Unione Europea a Bruxelles hanno proposto di il denaro russo che è congelato nelle banche europee, di scongelarlo e mandarlo tutto in Ucraina per la ricostruzione. Quindi queste sono una valanga di soldi che ruberebbero, la Russia dice sarebbe un furto, alla Russia le mandano in Ucraina perché combattono contro i russi, insomma. E
Ah, sì.
c'è stata una nazione che si è opposta e ha detto niente da fare. Chi è sta nazione, Angela?
Ungheria?
La Germania.
La Germania? Oh, wow!
C'è anche un
Davvero?
motivo, eh? C'è anche un motivo che, siccome la Germania stava dando fastidio sia alla Grecia che alla Polonia per alcune cose politiche, che volevano che pagavano più tasse, eccetera, allora tutte e due, ultimamente la Polonia, hanno detto che la Germania veramente non ha ancora pagato, deve pagare una montagna di debito della Seconda Guerra Mondiale, dei danni inflitti attraverso il nazismo alla Polonia. E anche la Grecia, ma adesso la Polonia che fa la voce grossa. E la Germania ha detto no, non se ne parla neanche. E allora adesso che vogliono scongelare i soldi russi per darli all'Ucraina, la Germania dice no. E perché?
Perché?
Perché? Perché se loro scongelano i soldi bloccati nelle banche e li danno all'Ucraina, la Russia sta dicendo questo però è un furto.
Sì.
Perché non ve l'ho dati, voi perché li date a... sono soldi nostri. Allora cosa farà la Polonia? Bloccherà soldi nelle banche in giro per il mondo, in Polonia, i soldi che sono tedeschi, e se li prende lei come riparazione della Seconda Guerra Mondiale. Se Bruxelles blocca i soldi russi per darli alla Ucraina come riparazione dei danni di guerra, la Polonia farà lo stesso con i soldi tedeschi. Quindi questo formerebbe un precedente, perché la Germania dice no, non possiamo portarglieli via la Russia, perché sono prossimi nella lista c'è la Germania.
E ogni paese può fare,
Fare,
seguire
questo
l'esempio.
dice, sarebbe un precedente che tu litighi con una nazione, gli blocchi i soldi e te li prendi, tutti fanno così, caos totale, oggi a te, e domani a me. Va
Ho
bene.
trovato l'articolo che ha citato, è Russia Today. Germany opposes Europe's plan to transfer Russian assets.
La Germania si oppone di trasferire gli assetti russi all'Ucraina. Ecco,
Sì. E
ok.
poi c'è quest'altra notizia interessante, c'è un video da BioBlue.
Cos'è BlackRock?
Sì, dice il dipendente BlackRock, dice la guerra fa bene agli affari. Ti immagini?
Allora, chi è BlackRock? BlackRock è l'azienda più potente del mondo, praticamente sarebbe il cavallo nero che domina il mondo nel libro dell'Apocalisse, è un cavallo nero che soffoca le nazioni tramite gli affari, questo è BlackRock.
Una società di
È
investimenti,
una
no?
società una società di società che controlla un sacco di società, infatti non si parla mai di questi, sono troppo grandi per parlarne. E tutti possono al massimo lustrargli le scarpe, questi qua. BlackRock
BlackRock, ma che nome?
vuol dire roccia nera, quindi del diavolo. E qui c'è un dipendente del BlackRock che ha dichiarato ai giornali, dice, leggilo BioBlue.
La guerra fa bene agli affari. E
Capito? Cioè,
tutti i
così...
morti e le vittime, i bambini?
Capito? Così ragionano questi capitalisti.
Incredibile.
Questo è il cavallo nero, ecco, che sarebbe il cavallo, cioè il terzo cavallo dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 6, abbiamo appena studiato, no? È il cavallo nero che va in giro con la bilancia che era presidente del commercio, a strangolare, a far morire la gente di fame per motivi finanziari.
Sono mostri.
Sono mostri. Allora, qui c'è il giornale Daily Investor, investitori giornalieri, dice BlackRock e Vanguard, un'altra società sorella, sono i più grandi assetti mondiali che insieme combinano 309 trilioni. Però c'è una R, non so che valuta è questa, se sono rupie, non sono dollari. Insomma, praticamente sono le prime compagnie nel mondo. E dice il giornale, Two companies that own the world, Daily Investor. Dice, sono due compagnie che possiedono il mondo. Quindi tutte le banche assassine, sanguisughe, vampiri, sono tutti coinvolti con questa. Bene, col sistema dell'anonimato, che adesso i i ladri sono anonimi, fanno società per azioni anonime e sono anonime come i ladroni, insomma, nessuno sa chi sono.